Amici
romani, concittadini, ascoltatemi, ascoltatemi, sono venuto a seppellire Cesare, no, non a lodare Cesare. After all the world we see, I got my house from a machine. You can just put online, so I got some peace of mind. Governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
Se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente, che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Prima si è tentato con le bombe, ora con il più vergognoso e ignobile degli scandali. A questo gioco al massacro io non ci sto. Non ci sto.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Se uno ti accusa per una cosa che hai fatto oppure per una cosa che non hai fatto e dovevi fare, beh, pazienza, insomma. Ma invece, insomma, come se uno mi accusasse di aver fatto una cosa del Venezuela dove non sono stato mai.
La storia oscura con Fabio Camillacci.
Per il ciclo Spie e Spy Stories, le 10 donne spia che hanno fatto la storia. Per secoli l'impiego della donna nello spionaggio è stato limitato da pregiudizi, tabù e luoghi comuni che la relegavano a ruoli del tutto secondari o al massimo a quello di seduttrice. Per molto tempo, infatti, lo spionaggio si espresse solo nella sua dimensione, per così dire, militare. Guerra e spionaggio furono sempre considerati indissociabili e complementari. E si riteneva, di conseguenza, che le donne fossero meno capaci degli uomini nel maneggio delle armi e nelle attività muscolari del mondo dell'ombra, ricognizioni in territorio nemico, esfiltrazioni, sabotaggi. Si credeva inoltre che le donne fossero meno abili degli uomini nel mantenere i segreti, nel confondere l'avversario, nel fingere, nel mimetizzarsi, nel muoversi con discrezione. Quanto si sbagliavano! Ora, a parte forse il maneggio delle armi, chi meglio di una donna in effetti sa mantenere un segreto, sa confondere l'avversario, sa fingere, sa mimetizzarsi e muoversi con discrezione? Questi ingiustificati preconcetti, tuttavia, durarono molto a lungo e in principio le donne furono utilizzate solo come corrieri per la consegna di messaggi riservati oltre le linee nemiche. Furono poi impiegate anche per assicurare il supporto logistico delle formazioni clandestine, compiti, come si vede, di minore importanza. Rimaneva insomma un approccio alla professione alquanto maschilista, in un universo tradizionalmente considerato appannaggio degli uomini, dove il miglior utilizzo possibile della donna si esprimeva nel campo della seduzione, per carpire segreti all'inconsapevole vittima di turno, per ricattare l'imprudente partner con la minaccia di uno scandalo familiare o politico. Non mancarono peraltro singole figure femminili di spie che seppero offrire contributi informativi ben più significativi di quelli derivanti dalla semplice dimensione della seduzione o della consegna di carte segrete. Ma appunto furono figure isolate che agivano in maniera saltuaria per ragioni del tutto contingenti e non nell'ambito di una struttura organizzata e stabilmente operativa, come avvenne per esempio durante la guerra civile americana con Sarah Emma Edmonds o Belle Boyd. L'impiego sistematico delle donne nello spionaggio prese forma solo nel XX secolo per due ordini principali di ragioni: l'evoluzione del concetto di spionaggio in quello più ampio di intelligence e le mutazioni genetiche che la prima e la seconda guerra mondiale determinarono nelle attività finalizzate alla ricerca della verità nascosta. Spionaggio e intelligence, in effetti, non sono esattamente la stessa cosa, non sono sinonimi. Intelligence non è la versione elegante della parola spionaggio, che evoca sempre oscuri orizzonti. Lo spionaggio è ricerca di notizie segrete, con metodi non sempre legittimi, essenzialmente per preparare o vincere una guerra, per acquisire in maniera indebita vantaggiose posizioni economico-commerciali, e dove la commistione con la politica può assumere lineamenti ambigui e pericolosi. Lo spionaggio ha un inevitabile carattere aggressivo. L'intelligence è raccolta, selezione e valutazione di informazioni riservate, ma sempre più spesso anche di quelle provenienti da fonti aperte, concernenti la sicurezza dello Stato per evitare una guerra, un attacco terroristico, una sconfitta economico-commerciale. Senza dubbio, l'intelligence ha carattere difensivo. Parte di essa, quindi, si basa su studi, analisi, interpretazioni, previsioni e tecnologia, settori dove la donna iniziò a essere impiegata al pari degli uomini, conseguendo eccellenti risultati e aprendo via via la strada al suo utilizzo in tutti gli altri campi di attività, fino a raggiungere più di recente i massimi livelli di responsabilità. Non a caso, proprio in Gran Bretagna, dove ai tempi di Elisabetta Tudor nacque lo spionaggio moderno, due donne sono arrivate a dirigere l'MI5, il controspionaggio: Stella Remington, dal 92 al 97, ed Elisa Manningham-Baller, dal 2002 al 2007, ma anche in altri paesi si sono verificate situazioni simili. Ora, le due principali tappe di questa lenta trasformazione degli apparati segreti furono raggiunte sotto la pressione degli eventi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Due guerre che divennero presto totali, obbligando cioè i belligeranti a impegnarsi con tutte le loro forze, tutte le loro capacità e potenzialità nei più svariati settori: tecnici, produttivi, economici, commerciali, eccetera. In altre parole, non bastava più raccogliere solo notizie militari, diventava invece indispensabile capire la capacità di tenuta complessiva del nemico. I servizi segreti, insomma, cambiarono pelle per adattarsi alle nuove esigenze informative, ricercando inedite professionalità. In occasione della Prima Guerra Mondiale, lo spionaggio dovette aprirsi dunque al mondo dei civili: matematici, ingegneri, docenti universitari, linguisti, economisti affiancarono il lavoro degli esperti militari, migliorandone in modo significativo i risultati. Attraverso questo varco cominciarono a inserirsi anche le donne. Con la Seconda Guerra Mondiale questa tendenza si accentuò. I servizi speciali furono costretti ad adeguarsi alle strategie più sofisticate: spionaggio economico, propaganda politica, pratiche di disinformazione, trasmissioni radio, intercettazioni, decifra di messaggi. Settori dove la donna entrò in perfetta sintonia con gli uomini, con cui oramai condivideva gli stessi rischi. Il secolo breve sarà così popolato di grandi figure femminili che nel mondo dello spionaggio intelligence erediteranno ruoli di sempre maggiore responsabilità, fino ad arrivare all'apice con Gina Haspel, da poco nominata capo della CIA, la più potente organizzazione di intelligence al mondo. Il definitivo cambiamento di mentalità, il mutato approccio nei confronti dello spionaggio femminile, lo si può del resto ricavare anche dai film di James Bond. In effetti, uomo del suo tempo, Ian Fleming non avrebbe mai messo il suo alter ego 007 agli ordini di una donna. I suoi continuatori, invece, coloro cioè che scrissero romanzi e sceneggiature per proseguire la fortunata saga cinematografica dopo l'esaurimento dei testi di Fleming, non esitarono a mettere Bond alle dipendenze di una donna. Tennero conto, cioè, dell'evoluzione dei tempi e nessuno se ne scandalizzò. La discriminazione a danno delle donne presente nei servizi segreti da tempo immemore era stata infine superata. Buona giornata da Fabio Camillacci e benvenuti alla Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia. Dunque, come avete sentito dal nostro consueto incipit, oggi torniamo a parlare di spie, il ciclo Spie Spy Stories, ma nello specifico il ciclo Le 10 donne spia che hanno fatto la storia, e parleremo oggi di Christine Granville, contessa polacca, la spia preferita di Winston Churchill. Ne parleremo in maniera approfondita tra poco con l'ambasciatore Domenico Vecchioni, storico dell'intelligence e appunto autore del libro Le 10 donne spia che hanno fatto la storia, edizioni del Capricorno. Quindi prosegue questa speciale top 10 delle 10 donne spia che hanno fatto la storia. Abbiamo cominciato parlando di Mata Hari, ma ci siamo soffermati anche su Josephine Baker, poi fino ad oggi, ricordo, abbiamo anche parlato di Gertrude Bell, la regina del deserto, di Noor Inayat Khan, la principessa indiana agente del SOE britannico, di Virginia Hall, la signora che zoppica, ma dovremo parlare anche delle altre spie, ce ne sono rimaste alcune da approfondire, per la verità di due parlammo quando presentammo il libro dell'ambasciatore Domenico Vecchioni. Il riferimento è a Anna la Rossa, la spia prediletta di Vladimir Putin, e Anna Belen Montes, la spia americana di Fidel Castro. Poi ne parleremo nelle prossime puntate a completamento proprio di questa speciale top 10 delle donne spia che hanno fatto la storia, anche perché ricordo che venerdì prossimo, quindi questa è l'occasione per ricordare un grande appuntamento che vedrà protagonista Radio Cusano Campus e anche il sottoscritto, venerdì prossimo 5 aprile alle ore 19 presso il Circolo degli Esteri, lungotevere dell'Acqua Acetosa 42 a Roma, ci sarà proprio la nuova presentazione del libro Le 10 donne spia che hanno fatto la storia di Domenico Vecchioni, l'introduzione affidata a Luigi Maria Vignali, presidente del Circolo degli Esteri, poi interverranno Marco Ventura, giornalista e autore televisivo, Antonella Colonna Vilasi, scrittrice, e Francesca Manenti, e poi il sottoscritto, come detto, realizzerà un'intervista pubblica con l'autore, un dialogo con l'autore Domenico Vecchioni su queste 10 donne spia. Venerdì prossimo 5 aprile, Radio Cusano Campus al Circolo degli Esteri qui a Roma, in lungotevere dell'Acqua Acetosa 42. Oggi quindi approfondiremo la storia di Christine Granville. Tra poco avremo in collegamento telefonico proprio lo storico dell'intelligence, l'ambasciatore Domenico Vecchioni, e in tema sempre di storia della Seconda Guerra Mondiale, visto che proprio Christine Granville è stata protagonista durante la Seconda Guerra Mondiale con tante operazioni pericolose, è stata veramente una spia molto brillante. Nel capitolo secondo parleremo ancora di Secondo Conflitto Mondiale, e per il ciclo I Grandi Anniversari della Storia vi racconteremo quello che accadde nel 1944, un anno ricco di avvenimenti a livello di Secondo Conflitto Mondiale, e in maniera particolare ci soffermeremo oggi sullo sbarco di Anzio, visto che sono passati 75 anni da quella data, lo sbarco di Anzio, gennaio del 1944, ma in questo 2019 si sono celebrati, e le celebrazioni poi per lo sbarco di Anzio proseguiranno anche per tutto l'anno, i 75 anni da quella famosa operazione Shingle. Ne parleremo però, come detto, nel capitolo secondo della Storia Oscura, perché è cominciato qui a Radio Cusano Campus un altro ciclo veramente speciale a proposito degli 80 anni dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 1939-2019. E allora già abbiamo cominciato a parlare di alcuni eventi legati al Secondo Conflitto Bellico Mondiale, e abbiamo iniziato parlando di quella che fu la guerra nel Pacifico. Continuiamo, vi regaleremo poi altre puntate dedicate ad esempio sempre a proposito di quello che accadde 75 anni fa, quella che fu la terribile battaglia di Monte Cassino, i tanti eventi legati appunto successivi allo sbarco di Anzio. Se volete interagire con noi, volete scriverci, dire la vostra, il numero, lo ricordo, è il 334-9229-505, 334-9229-505, potete scriverci a questo numero via SMS o attraverso WhatsApp per le dirette 0661-522-2390. Vi anticipo che a proposito dello sbarco di Anzio sentiremo anche un illustre storico, il pensiero di un illustre storico, oltre ai consueti contributi audio storici. Ascolteremo infatti il professor Giuseppe Conti, storico dell'età contemporanea ed esperto di storia militare. Ma ora introduciamo l'argomento del capitolo primo, entriamo nel merito della storia della spia di cui parliamo oggi. Ricordo Christine Granville, contessa polacca, la spia preferita di Winston Churchill. E allora, per introdurre l'argomento, prima di parlarne quindi in maniera approfondita e dettagliata con lo storico dell'intelligence Domenico Vecchioni, ecco cosa scrive proprio l'ambasciatore Vecchioni nel capitolo del libro Le 10 donne spia che hanno fatto la storia, dedicato a Christine Granville. Questo l'incipit del capitolo dedicato a Christine Granville. Sarah Churchill, la figlia di Sir Winston, dichiarò che Christine Granville era la spia preferita del padre, che ne apprezzava la determinazione, ne ammirava il coraggio, era affascinato dalla sua capacità di seduzione e adorava ascoltare il racconto delle sue peripezie e incredibili exploit. Peraltro non era il suo vero nome, era una sorta di nome in codice, Christine Granville, il nome da spia. Adesso arriveremo anche al vero nome di questa contessa polacca. In effetti la vita di Christine somigliò molto alla trama di un romanzo di spionaggio pieno di colpi a sorpresa, di fughe rocambolesche, di salvataggi in extremis. È una donna d'azione, di seduzione, una delle spie più significative della Seconda Guerra Mondiale, le cui gesta la proiettarono verso i lidi della leggenda, tanto che si racconta che Ian Fleming se ne ispirò per il personaggio di Vesper Lind nel suo primo romanzo della saga di 007, Casino Royale, personaggio interpretato nell'omonimo film del 1967 da Ursula Andress e da Eva Green nel remake del 2006. Ma chi si celava dietro il nome in codice di Christine Granville? Nata a Varsavia nel 1908, Christina Scarbeck, questo è il suo vero nome, era di origini nobili. Suo padre, Jerzy Skarbek, era un aristocratico polacco e sua madre, Stefania Goldfeder, proveniva da una ricca famiglia di banchieri ebrei. Christina era una ragazza piena di entusiasmo e di voglia di vivere. Tutto ciò che intraprendeva le riusciva senza troppe difficoltà. Sportiva, raggiunse un livello di eccellenza nello sci e nell'equitazione, molto carina, fu eletta in un concorso nazionale tra le più belle donne del paese. Intelligente, era perfettamente a suo agio nei salotti intellettuali della capitale, allieva, modello, divenne presto colta e poliglotta. Tra poco però ne parleremo meglio, come detto, con l'autore del libro e lo storico dell'intelligence, l'ambasciatore Domenico Vecchioni. Ma vi ricordo che, dato che parleremo dello sbarco di Anzio nel capitolo secondo, quelle che sono le anteprime che vi proponiamo nel corso delle puntate della Storia Oscura sono dedicate, proprio estratte dai contributi audio storici legati allo sbarco di Anzio e tratti, lo ricordo, dagli archivi della RAI, da RAI Storia nello specifico. E allora, tra poco alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, la storia di quest'altra donna spia, Christine Granville, contessa polacca, la spia preferita di Winston Churchill, perché la storia sale in cattedra sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Gennaio 1943. Quinto anno di guerra. Il presidente degli Stati Uniti Roosevelt e il primo ministro inglese Churchill decidono l'avvio della cosiddetta campagna d'Italia.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. La storia oscura.
Ostacoli anticarro, postazioni in cemento per l'artiglieria, filo spinato. È la linea difensiva Gustav, che taglia in due l'Italia, dal Mar Adriatico al Mar Tirreno. Con al centro il massiccio di Monte Cassino, forma una barriera quasi inespugnabile.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci. Naturalmente il riferimento al contributo audio che avete sentito, lo ricordo, riguarda quelle che furono le tappe cruciali della cosiddetta campagna d'Italia prima dello sbarco di Anzio, ma ne parleremo bene nel capitolo secondo della Storia Oscura qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Ma adesso è il momento, come anticipato, di parlare di un'altra spia donna che ha fatto la storia. Prosegue la nostra top 10 ispirata dal libro dell'ambasciatore Domenico Vecchioni, Le 10 donne spia che hanno fatto la storia, edizioni del Capricorno. E come ho ricordato, dopo aver parlato di spie famosissime come Matari e Josephine Baker, parliamo di un'altra donna che è stata famosa, è stata resa famosa anche dal grande schermo, ma molti anni dopo la sua morte. Probabilmente, diciamo, le sue gesta non sono state realmente riconosciute per quello che in realtà hanno rappresentato le sue gesta. Le gesta di Christine Granville, contessa polacca, la spia preferita di Winston Churchill. Ma abbiamo in collegamento telefonico lo storico dell'intelligence, l'ambasciatore Domenico Vecchioni. Bentornato alla Storia Oscura.
Grazie, ben ritrovato.
Allora, ambasciatore, leggendo il capitolo del suo libro dedicato a Christine Granville, ricordo, questo è però il suo nome in codice, il suo vero nome era Cristina Scarbeck, come ho ricordato poco fa leggendo proprio la prima pagina del capitolo dedicato alla Granville, leggendo questo capitolo del suo libro si evince, caro ambasciatore, che probabilmente, lei naturalmente potrà aiutarmi in questo da grande esperto di intelligence, è stata una delle più grandi spie donna, Christine Granville, per quello che ha fatto.
Sì, no? Sì, sicuramente una delle spie più efficaci, comunque più interessanti della Seconda Guerra Mondiale. La sua caratteristica intanto era quella di essere una spia tutta azione sul terreno, insomma, non era una spia delle grandi seduzioni o delle grandi informazioni. Lei si impegnava personalmente in azioni operative particolarmente pericolose, insomma, è stata protagonista, per questo del resto piaceva tanto a Churchill, no? Per questa sua agire di persona, è stata protagonista di colpi a sorpresa, di liberazioni ritenute impossibili, insomma. E poi soprattutto era una donna coraggiosa, libera, fiera, insomma, veramente si può considerare il simbolo del contributo, dell'eccezionale contributo dato dalle donne al successo dell'intelligence alleata durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ho ricordato, allieva modello, divenne presto colta e poliglotta, e lei proprio introduce l'argomento legato a Christine Granville ricordando che nel corso delle sue sortite mondane conobbe il generale Colin Gubbins, responsabile della missione militare britannica in Polonia, che cercava continuamente di attirare intorno a sé, all'ambasciata del suo paese, simpatizzanti delle democrazie occidentali nel tentativo di individuare informatori e potenziali agenti segreti. E lì comincia, no, a essere operativa Christine Granville con una prima operazione.
C'è il primo contatto con i servizi segreti inglesi, perché Gubbins naturalmente era anche un alto ufficiale dell'MI6.
Esatto.
E la prima missione consisteva nell'aiutare una famiglia di ebrei tedeschi che doveva assolutamente uscire dalla Polonia, perché si sapeva che i tedeschi sarebbero arrivati prima o poi. E però non era una famiglia, come dire, anodina. In realtà era un grande matematico tedesco che aveva contribuito alla costruzione della macchina cifrante Enigma,
ecco.
E quindi era custode di notizie che interessavano sicuramente gli inglesi, che in quel momento stavano cercando di penetrare i misteri di questa incredibile macchina cifrante. E quindi Gubbins pensò che appunto Cristina Scarbeck, che era una famiglia aristocratica molto conosciuta, che quindi avrebbe potuto aiutare questa famiglia d'ebrei ad uscire dalla Polonia e aggiungere poi la destinazione finale, che era Parigi e poi Londra. E in realtà la sua missione fu un successo, perché riuscì a riempire, insomma, il suo incarico, e da allora i servizi segreti inglesi cominciarono a pensare a lei come un possibile futuro agente, ma sul momento non fu subito reclutata, diciamo, stabilmente. Fu una missione singola, e poi scoppiò la guerra, insomma, c'è tutto il seguito.
Ecco, però ci sono anche poi eventi che riguardarono, insomma, la vita privata, no, di Christine Granville. La chiamiamo Christine Granville, però ricordiamo, come ha sottolineato lei, il suo vero nome è Cristina Scarbeck. Faccio riferimento ovviamente alle sue nozze.
Sì, sì, lei sposa un diplomatico polacco, e quando i tedeschi invadono la Polonia, lei si trova col marito in Africa, dove il marito era stato nominato console, e essendo una persona molto patriottica, insomma, quando seppe che il suo paese era stato invaso, subito pensò che doveva dare un contributo, doveva fare qualche cosa per il suo paese. Quindi insieme rientrarono in Europa. A Londra Cristina contattò il servizio segreto inglese e chiese di poter essere utile, e non ebbero difficoltà a reclutarla, perché appunto si ricordavano,
ecco, stavo per chiedere,
l'avevano già utilizzata,
si ricordavano,
con successo in quella operazione per la famiglia ebrea, e quindi fu subito presa. Ebbe il nome in codice con le sue iniziali KS, e la prima importante missione fu quella di stabilirsi sotto mentite spoglie, evidentemente sotto la copertura di una giornalista, in Ungheria, da dove avrebbe dovuto attraversare la frontiera per recarsi in Polonia e mantenere contatti con i resistenti polacchi.
E qui fu protagonista di un'altra straordinaria impresa, visto che attraversò clandestinamente questa zona di confine con gli sci, con temperature a meno 30 addirittura.
Sì, ma che lei, bisogna dire che appunto era stata una ragazza piena di vita, sportiva, in gioventù, era stata anche una provetta sciatrice, quasi a livello, insomma, agonistico, per cui quando decise che non poteva più aspettare, che doveva entrare in Polonia, l'unica possibilità era quella di attraversare la frontiera in una zona appunto montuosa, fredda, e però da una parte lei sapeva sciare, dall'altra però si fece accompagnare da un vero campione di sci che l'aiutò a superare questo percorso difficilissimo. Insomma, lei non solo riuscì poi ad entrare in Polonia, ma addirittura poi con tutti i mezzi percorse il paese in lungo, in largo, a piedi, in treno, insomma, perché il suo scopo principale, la sua missione principale era quella di appunto mantenere i contatti nelle reti partigiane polacche, insomma, una rete partigiana senza un minimo di coordinamento aveva difficoltà ad organizzarsi, quindi aveva bisogno anche di informazioni, aveva bisogno di sapere, insomma, qual era la strategia generale, e Cristina faceva tutto questo, faceva da tramite in pratica tra i servizi segreti inglesi, il governo polacco in esilio e i partigiani attivi in Polonia.
Ecco, il campione olimpionico di sci che la sostenne, l'aiutò in quell'impresa fu Jan Marusarz, per così dovere di cronaca. Ecco, in una di queste missioni però incappa in un problema Christine Granville, e in questa disavventura dimostra, no, la sua anche il suo straordinario estro, il suo genio. Ambasciatore, ci racconti l'episodio di quando finisce in mano la Gestapo?
Sì, nel 41, quando si trova in Ungheria, però viene arrestata dalla Gestapo, che comincia ad avere qualche dubbio su di lei. Ci sono in realtà due versioni, insomma la versione più accreditata è che lei, temendo il seguito di questo arresto, vuole assolutamente liberarsi, insomma, e trova questo escamotage degno, insomma, veramente di uno 007.
Sì,
come in quel periodo tutti avevano il timore della tubercolosi, che era molto contagiosa. E allora lei finge di, appunto, essere ammalata di tubercolosi, si morde la lingua, si fa uscire del sangue, comincia a tossire sangue, e a quel punto i suoi carcerieri, insomma, cominciano ad avere qualche perplessità. E tra l'altro, siccome era una grande fumatrice, aveva, insomma, i polmoni non erano in uno stato perfetto.
Quindi quando la visitano, in realtà vedono bene, non
sì,
sta.
Sì, un primo esame radiologico piuttosto frettoloso, vedono comunque che poteva benissimo rientrare in una casistica di tubercolosi, insomma, se ne liberano. Però c'è un'altra versione, non so, che forse ha una qualche credibilità, che in realtà... lei viene aiutata dal suo nome, perché il reggente dell'Ungheria, Orti, era l'amante di una sua zia, un'altra grande aristocratica, e quindi per non dispiacere troppo il reggente, alla fine decidono di liberarla. Ecco. Ma insomma, l'episodio della lingua, del morso, del sangue, eccetera, viene riportato praticamente in quasi tutte le sue biografie.
È vero, infatti questo è un po' l'episodio saliente, anche se ce ne sono tanti altri. Ecco, le chiedo ad esempio, chi erano i moschettieri e cosa hanno a che fare con Christine Granville?
Questo è importante, perché con questa sua, diciamo, liberazione, così, destò qualche sospetto, e quando lei attraverso un periplo pieno di avventure, rocambolesco, insomma, riuscì ad arrivare in Egitto, ecco, i suoi colleghi non erano molto caldi nei suoi confronti, da una parte ritenevano questa fuga troppo facile, e dall'altra sapevano che Christine aveva avuto contatti, appunto, con i moschettieri, che era un gruppo, diciamo, segretissimo, che non era molto in odore di santità con il governo polacco in esilio, e quindi fu sottoposto, insomma, a qualche interrogatorio abbastanza stringente, ma poi non solo fu tutto chiarito, ma addirittura, cioè, Cristiana disse: ma il mio compito era di avere contatti con tutti per assumere informazioni da diverse fonti. E infatti dai moschettieri lei venne a sapere una informazione a prima vista incredibile, cioè venne a sapere che i tedeschi stavano progettando di invadere l'Unione Sovietica, e pensate, quindi non aveva avuto ragione di avere questi contatti forse non troppo regolari, perché le notizie che riusciva ad acquisire erano interessanti, questa sappiamo, no, che era la notizia che poteva cambiare il corso della guerra.
Ricordo che siamo in collegamento con lo storico dell'intelligence, l'ambasciatore Domenico Vecchioni, autore del libro Le 10 donne spia che hanno fatto la storia. Questa è la storia oscura, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. A proposito delle 10 donne spia che hanno fatto la storia, stiamo parlando di Christine Granville, contessa polacca, la spia preferita di Winston Churchill. Ma questo è un altro aspetto interessante e clamoroso, perché Christine ebbe un ruolo, caro ambasciatore, anche nella competizione che si sviluppò tra alleati e tedeschi per recuperare i famosi diari di Galeazzo Ciano, e qui lei nel libro ci parla anche di un'altra spia, quella tedesca.
Sì, perché quando Ciano fu arrestato, fu rinchiuso nel carcere degli Scalzi, i tedeschi lanciarono questa famosa operazione Conte,
sì,
che appunto si prometteva di recuperare i diari di Ciano, perché in questi diari c'erano delle cose che davano parecchio fastidio a von Ribbentrop, che aveva preso alcune iniziative sicuramente non gradite a Hitler, quindi non voleva che si sapesse. E d'altra parte gli alleati volevano recuperare questi diari per altri motivi, perché contenevano dei giudizi molto positivi di Churchill nei confronti di Mussolini e del fascismo, e quindi c'è questa competizione in cui i servizi segreti tedeschi e quelli alleati schierano le loro due spie, diciamo, di punta, e i tedeschi utilizzano la famosa Frau Betz, che fu quella che poi fu vicina a Ciano durante la detenzione, ma in realtà fu messa alle sue costole fin da quando Ciano si trovava ancora a Monaco.
Sì.
Con lo scopo di, in pratica, insomma, cercare di sedurlo, comunque cercare di farsi dire dove erano conservati questi diari che avrebbero dato fastidio ad alcuni gerarchi nazisti. E invece il servizio segreto inglese inviò Cristina Granville, e quindi ci fu questa corsa, che i tedeschi erano stati sul punto di vincerla, perché era in corso una trattativa praticamente di liberare Ciano in cambio di questi diari. Ma la cosa, diciamo, interessava Ribbentrop, ma non interessava affatto Hitler, il quale, quando venne a sapere che c'era in corso questi negoziati per liberare Ciano, andò su tutte le furie e quindi mise fine a questa operazione. Invece Cristina Granville era riuscita, andò anche con le sue conoscenze di aristocratica, insomma, a entrare in contatto con delle persone che erano molto vicine a Edda Ciano, e soprattutto con il marchese Pucci, che è quello che ha avuto un ruolo così importante, no, nell'assistere Edda Ciano a fuggire dall'Italia, il quale si era convinto che l'unica alternativa possibile, appunto, per aiutare la famiglia Ciano a uscire dall'Italia era di negoziare la concessione di questi diari del marito. E quindi c'è tutta una serie di contatti che Cristina stabilisce, fino a quando, insieme all'amica del cuore di Edda Ciano, Dalia del Bagno, insomma, riescono ad entrare in contatto con la persona di fiducia, di assoluta fiducia di Edda Ciano, che aveva questi diari, che poi erano formati di tre parti, tre tomi, diciamo. Uno era disponibile, appunto, ce l'aveva Edda Ciano, gli altri erano depositati a Roma e ebbero, diciamo, una seconda vicenda per poterli recuperare. Insomma, la parte principale, il diario vero e proprio, fu fotografato da Delia del Bagno e da Christine Granville a casa di questo fiduciario di Edda Ciano, e poi furono consegnati agli inglesi e agli americani. Quindi anche in questo caso la sua missione si concluse con un successo. A Londra furono molto, molto soddisfatti di aver potuto recuperare questi, che poi furono pubblicati poco tempo dopo la fine della guerra negli Stati Uniti, anche perché la stessa Edda Ciano poi, quasi forse per vendicarsi del padre, che non aveva voluto salvare il marito, li vendette proprio ad un giornale americano che li pubblicò proprio anche sul giornale. Poi furono pubblicati anche in volume.
Ecco, non l'ha inserita nella top ten Frau Betz, però ne parla come comunque una spia abile, e, diciamo, l'occasione arriva nel capitolo su Christine Granville, no? Diciamo, un capitolo in cui si parla anche di un'altra spia, se vogliamo, della spia avversaria, Frau Betz.
Sì, beh, era anche, intanto era molto, molto intelligente e molto abile, e poi lì ci fu anche un aspetto così di tipo personale, perché a furia di stare accanto a Galeazzo Ciano, lei si affezionò a Galeazzo Ciano, e effettivamente lei era parte di questo negoziato, lei aiutò molto le trattative per far liberare Galeazzo Ciano. Si dice che si sia innamorato, che ci sia stata una storia tra di loro, ma io non, questo non, non lo so, ma certamente fece il possibile, ma la situazione si era troppo degradata, insomma. Mussolini da una parte non volle assolutamente concedere la grazia al marito della figlia, perché era anche sotto pressione da parte dei tedeschi, sì. Hitler, il quale appunto è venuto a conoscenza di questo negoziato per liberare Ciano, disse no, Ciano in pratica è colpevole di alto tradimento, deve pagare e deve morire.
Andiamo alle conclusioni su Christine Granville, magari saltiamo la parte, vi rimandiamo al libro dell'ambasciatore Domenico Vecchioni in cui si parla di un'altra brillante operazione per la liberazione di 3 membri della resistenza francese, anche lì ebbe un successo proprio Christine Granville. Ecco, mi interessa invece quello che accadde alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no, ambasciatore, perché non fu affatto trattata bene, nonostante tanti successi.
Sì, dopo la guerra è vero, insomma, dopo aver fatto tanto per i servizi segreti inglesi fu piuttosto trascurata e si ritrovò in una situazione abbastanza difficile perché non poteva tornare in Polonia, perché la Polonia felice e aristocratica dei suoi tempi non esisteva più. Non aveva ancora ottenuto la cittadinanza inglese che appunto Londra tardava a fargli avere.
Sì.
Ed era una donna, diciamo, appunto libera e quindi destinata a rimanere in solitudine, ma era anche troppo fiera per chiedere aiuto in compensazione di quello che aveva fatto. Quindi visse un periodo abbastanza difficile, anche sul piano personale si separò da quello che era stato il suo compagno di tante avventure durante la guerra. Insomma, per sopravvivere diventò praticamente hostess in una compagnia di grandi transatlantici, forse per così rivivere un po' una vita, tra virgolette, avventurosa,
ecco.
In questo modo. Ma quello che, diciamo, colpisce è la fine paradossale.
Eh sì,
la fine paradossale.
Molto attuale potremmo dire, visto che si parla tanto di femminicidi, ambasciatore.
Beh, certo, cioè pensare che la donna che aveva saputo resistere agli interrogatori della Gestapo, che aveva preso in giro i nazisti, che era riuscito a liberare appunto il suo capo, quei 3 partigiani che erano stati arrestati in Francia a Digne-les-Bains, dove sicuramente sarebbero stati giustiziati se non fosse intervenuta Christine, protagonista, insomma, di tante azioni, viene uccisa nella maniera più imprevista e banale, si può dire, possibile, cioè da una persona, un uomo che si era innamorato di lei, era stato più volte respinto e per vendetta nell'albergo dove stava a Londra la pugnala alle spalle e la uccide e muore così,
pensate,
pugnalato da un pazzo probabilmente, ma da qualcuno che aveva cercato, insomma, avrebbe voluto mettersi con Christine, ma lei lo aveva sempre rifiutato. Questo l'aveva talmente indispettito, aveva perso un po', anzi molto, la testa.
Un destino beffardo veramente, visto quello che ha passato, no? come diceva lei, come spia. E poi però, trattata male dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo detto, nonostante i suoi tanti successi, viene rivalutata in un modo anche questo un po' particolare.
Sì, chissà, forse il destino. Si è avveduto, un destino riparatore, perché succede che in quello stesso albergo dove aveva soggiornato Cristina, una società di costruzione polacca a un certo punto decide di ristrutturarlo e di rinnovarlo. E durante i lavori viene rinvenuto nello scantinato un baule che conteneva tutti gli effetti personali di Cristina, i suoi vestiti, le sue carte, addirittura il pugnale di ordinanza dei servizi segreti. E da lì nacque appunto l'idea, trattandosi di polacchi, di valorizzare quella che era stata l'attività di una loro connazionale, che del resto adesso certo c'è stato un periodo in cui era stata dimenticata e in Italia non è molto conosciuta, però subito dopo la guerra sia gli inglesi che i francesi, consapevoli di tutto quello che aveva fatto, l'avevano onorato con due altissime onorificenze. Gli inglesi gli avevano concesso questa George Medal e i francesi con la croce di guerra, e quindi vollero appunto questi polacchi ricordarla, ricordare insomma l'opera di Cristina, che poi divenne una specie di leggenda per gli inglesi, per i polacchi, anche per i francesi, e tanto che questo molto recentemente, nel 2017, nell'associazione polacca di Londra, insomma un centro polacco di Londra, c'è una statua adesso che ricorda Christine Granville, Christina Skarbek, insomma la sua eccezionale attività di agente segreto in favore degli alleati, patriota polacca ed è certamente una persona dedita alla causa della democrazia e della libertà.
Ambasciatore, ci vediamo venerdì. Ho ricordato prima l'appuntamento al Circolo degli Esteri alle ore 19, lungotevere dell'Acqua Acetosa 42. Tanti grandi ospiti, avrò il piacere di dialogare con lei in pubblico, di intervistarla in pubblico, in maniera naturalmente no, più breve rispetto a quello che facciamo a proposito delle puntate certo. della Storia Oscura. Ma ecco, questo è l'appuntamento per presentare le 10 donne spia che hanno fatto la storia, venerdì 5 aprile alle 19 al Circolo degli Esteri. Non so se vuole aggiungere altro. Ecco. I relatori sono quelli che sono nella locandina, che abbiamo peraltro pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Quindi grazie. Bene. All'ambasciatore,
grazie a voi
e ci vediamo venerdì come Radio Cusano Campus. Saremo presenti al Circolo degli Esteri per la presentazione del libro Le 10 donne spia che hanno fatto la storia.
I grandi anniversari della storia.
Ora invece andiamo a scoprire cosa è accaduto in questa giornata, lunedì 1 aprile 2019, 1 aprile, quindi attenzione naturalmente a quelli che sono i pesci d'aprile. Noi non vi facciamo pesci d'aprile, ovviamente quello che vi raccontiamo è tutta verità, è tutta storia del nostro pianeta, è storia dell'umanità. Partiamo dal 1 aprile 527, l'imperatore bizantino Giustino I nomina il nipote Giustiniano I coimperatore successore al trono. Poi un bel salto in avanti, perché andiamo al 1 aprile 1748, l'antica città di Pompei torna alla luce grazie agli scavi archeologici decisi da Carlo di Borbone. E ora subito un grande anniversario della storia legato al Novecento.
1 aprile 1929. Adolf Hitler è condannato a 5 anni di prigione per la sua partecipazione al fallito Putsch di Monaco. La pena viene commutata a 9 mesi con la condizionale, a dimostrazione delle simpatie filonaziste di certa magistratura. Durante il processo, il futuro Führer riesce a trasformarsi da accusato in accusatore, inveendo contro la Repubblica dei marxisti e degli ebrei. Durante la permanenza in carcere, scrive il Mein Kampf.
Ecco, ricordiamo, c'era un errore evidentemente nell'Accade Oggi di Rai Storia, perché il fatto è del 1 aprile 1924, l'arresto di Adolf Hitler. Andiamo avanti, 1933, restiamo in tema, il 1 aprile, boicottaggio del neoeletto nazista Julius Streicher contro ogni compagnia d'affari ebraica in Germania. Sarà l'inizio dell'antisemitismo che porterà poi all'olocausto. 1 aprile 1934, Papa Pio XI proclama santo Don Bosco. 1 aprile 1936, guerra d'Etiopia, le colonne italiane partite dalla colonia Eritrea occupano Gondar. E ora questo è un grande anniversario che si lega agli 80 anni della Seconda Guerra Mondiale, perché parliamo del 1939, ma parliamo di Spagna.
1 aprile 1939, Francisco Franco annuncia la fine della guerra civile spagnola, combattuta a partire dal luglio del 1936 fra i ribelli franchisti, noti come Nacionales, e i Republicanos, ovvero le truppe lealiste fedeli al governo legittimo e sostenitori della Repubblica Spagnola. I repubblicani ne escono sconfitti. Inizia la dittatura di Francisco Franco.
E abbiamo già ricordato anche questo grande anniversario della storia in questo 2019, gli 80 anni dalla fine della guerra civile spagnola. Però sono anche 80 anni dall'inizio della seconda guerra mondiale. Allora, 1 aprile 1945, ne abbiamo parlato recentemente, battaglia di Okinawa, le truppe americane sbarcano sull'isola in quella che sarà l'ultima campagna di guerra.
1 aprile 1948. Inizia il blocco di Berlino Ovest. Le truppe sovietiche isolano la parte ovest della città, chiudendone gli accessi terrestri, per costringere gli ex alleati occidentali a lasciare Berlino, situata in piena zona sovietica. Il blocco fallisce a causa del ponte aereo organizzato dagli occidentali, che rifornisce la zona ovest della capitale tedesca.
Dal 1948 al 79 parliamo di Medio Oriente.
1 aprile 1979 nasce la Repubblica Islamica dell'Iran. L'Ayatollah Khomeini, capo del Consiglio Rivoluzionario, assume di fatto la guida del paese. La nuova Costituzione prevede l'esistenza parallela di due ordini di poteri: quello politico tradizionale, rappresentato dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento, e quello di ispirazione religiosa, affidato ad una guida suprema, coadiuvata da un Consiglio dei Saggi.
Adesso invece storia del crimine e della criminologia, un grande anniversario della storia legato a un personaggio di cui abbiamo parlato più volte qui alla Storia Oscura.
1 aprile 1982. Viene ucciso a Ottaviano Aldo Semerari, criminologo, psichiatra e politico. Militante dell'estrema destra, Semerari tenta di usare elementi della banda della Magliana come braccio armato del suo gruppo politico chiamato Costruiamo l'Azione. Viene assassinato dalla camorra e trovato decapitato in un'auto.
Infine, 1 aprile 2001, il presidente jugoslavo Slobodan Milošević viene fatto prigioniero dalle forze speciali di polizia ed è ritenuto responsabile di crimini di guerra. Tra poco il capitolo secondo della Storia Oscura, apertura dedicata a quello che fu lo sbarco di Anzio 75 anni fa, esattamente 22 gennaio 1944, si verifica lo sbarco di Anzio, ma le operazioni successive però non procedono come previsto e proveremo a capire perché. Tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la cultura in FM è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Per la storiografia, lo sbarco di Anzio in codice Operazione Shingle è un capitolo spinoso. Una vicenda che per alcuni riflette le ambiguità, le esitazioni dei suoi maggiori promotori e protagonisti, Churchill e i generali Alexander, Clark e Lucas.